anche un avvocato che ci sta ascoltando. È un avvocato che ha lo studio a Roma e anche a Napoli. È Michela Scafetta. Avvocato, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi chiamato.
Allora, avvocato Scafetta, noi abbiamo letto sui giornali, però ci deve dire confermare o smentire. Lei ha una caratteristica particolare, cioè è specializzata nel sanare abusi edilizi. È corretto se la mettiamo così?
No, non è corretto.
Ho fatto il classico intervento
subito,
a gamba tesa.
Subito, Alessandro, così ti volevi buttare. Per favore, perdoni.
Ci dica lei.
È molesto.
No, diciamo che il titolo di quell'articolo era molto fuorviante, nel senso che si parla di, ci sono avvocati che sanano abusi edilizi, io faccio consulenza in materia di diritto urbanistico, mi sono specializzata in questa materia, però un discorso è sanare un determinato tipo di abusi edilizi, un altro è sanare e legittimare quella che è la pietra inaccettabile del nostro paese, che è quella dell'abusivismo edilizio.
Beh, ho capito, scusi, mi faccia capire, consulenza in abuso edilizio, cioè parliamo chiaro, io ho fatto un solaio abusivo, ho fatto una mansarda abusiva, io la chiamo e dico: avvocato, senta, ci sono gli estremi per sanare?
Normalmente lei chiama prima di fare questo servizio.
Proprio,
in maniera tale che lei ci spiega come fare l'abuso senza che diventi un abuso, questo in sostanza.
Ma no, se fosse possibile farlo senza che diventi un abuso, ci sono, insomma,
oppure lo faccia e poi lo saniamo grazie a queste leggi del 72, del 1948, codice bis, articolo 48, questo fa.
No, non proprio così. Allora, diciamo che la situazione è un pochino diversa, nel senso che il cliente viene da me e mi dice: guardi, io avvocato vorrei costruire, diciamo un caso molto eclatante, vorrei costruire un villaggio vacanze in Puglia.
Sì.
Ho un terreno che è vincolato, c'è cioè un vincolo paesaggistico, vincolo ambientale, cioè diciamo un terreno blindato. Cosa posso fare io? Perché io rispondo:
niente.
Non puoi fare nulla, perché a meno che anche se uscisse un nuovo condono edilizio, però tu non andresti mai a sanare una cosa così abusiva. Cioè, parliamo di un abuso totale,
certo,
e insanabile.
Ho capito. Però se arriva uno con col solaio, con la mansarda, con il locale.
Ma guardi, il discorso del solaio e della mansarda può essere valutato sotto altri profili. Pensiamo al discorso di utilizzare il piano casa o altri strumenti urbanistici. Se viene il cliente e mi dice: guardi, io c'ho un immobile e l'ho diviso in maniera diversa da quella dalla piantina che è depositata al catasto, benissimo, allora si possono trovare gli strumenti per sanarlo.
Certo. Avvocato, secondo lei è possibile muoversi su questo terreno, perché in qualche modo da parte della politica c'è una disponibilità, non la vogliamo chiamare connivenza,
più
però
che
una
politica, io direi da parte del legislatore, guarda,
la legge,
la legge
tendenzialmente da lì viene.
Da tutto lì viene. Certo, quando io mi sono laureata era entrato in vigore il testo unico per l'edilizia, che sembrava essere una somma di tutte le leggi in materia urbanistica che avrebbero finalmente dato un indirizzo al nostro paese.
Sì.
Tempo 8 anni, 9 anni, il legislatore è tornato a operare nuovamente sulla materia urbanistica, introducendo altri strumenti, la DIA, la SCIA, la CIL, la CILA, eccetera, eccetera. Ovviamente in tutta questa confusione normativa e legislativa, i primi che comunque non capiscono o fanno finta di non capire sono i tecnici. Ovviamente in un bailam di normativa così complessa è molto facile per chi vuole svigolare inserirsi nelle maglie di questa normativa così un po' incerta.
Sì.
E quindi
però ci faccia capire, lei avvocato giustamente dice: io non è che vengo a dire e non lo farò mai e non lo può fare, costruiamo un villaggio abusivo, questo sì, però ci sta facendo capire che il piccolo abuso o la piccola costruzione fatta fuori legge lei aiuta a sanarla, questo.
Quella sì, ma le dico di più, questo villaggio, volevo concludere perché è divertente la questione, questo cliente mi dice: guarda, io vorrei fare questo.
Ah, è successo veramente? È successo?
Assolutamente sì. Voglio, nel mio studio di Napoli questo l'ho ricevuto prima dell'estate.
Vabbè. E lei che gli ha detto, ovviamente?
Il Gargano, posso anche dirle il Gargano, non posso andare oltre. Allora, io gli dico: guarda, purtroppo dal punto di vista urbanistico edilizio non puoi fare nulla perché è tutto abusivo, quindi non lo puoi sanare. Sì, però io ho già parlato col sindaco. E mi ha detto che se, cioè quindi questo era già venuto da me, bello carico, che se io poi faccio un ricorso al TAR e non chiedo il cautelare, Non mi blocca i lavori.
Eccolo,
okay?
Certo. Guardi, aspetti, si fermi lì, professor Berdini, non so se ha sentito, se ha colto.
Purtroppo sì.
Purtroppo. Quante di queste storie le ha letto? Il sindaco mi ha già assicurato che se poi faccio ricorso al TAR non succede nulla.
È così. Cioè, istigazione al ricorso al TAR, se possiamo dire, un nuovo reato.
Cioè, dall'istigazione a delinquere all'istigazione al ricorso al TAR.
Certo, perché però c'è questa rincorsa al TAR? Perché le normative, a parte che forse non sono così complicate, insomma sono abbastanza chiare ultimamente, ma non vengono applicate, quindi è chiaro che un avvocato bravo riesce a trovare quella contraddizione nel corpus legislativo che permette di bloccare tutto, tant'è che questo è il grave motivo per cui non si fanno le demolizioni in Italia e per cui, guardate un po', c'è in discussione ancora in questi giorni il disegno di legge Falanga.
Io di questo le volevo chiedere, professore, se lei ci spiega bene Falanga. Che cos'è esattamente questo, perché è stato tanto contestato questo disegno di legge? So che lei è stato uno dei firmatari che si è messo contro, insomma, questo disegno di legge.
Senatore Falanga, noi l'abbiamo ospitato anche prima dell'estate, lui dice non sono per gli abusi, sono per l'abusivismo.
Oltretutto, il senatore aveva detto che si sarebbe dimesso a giugno perché c'era stato un episodio di un uomo che aveva avuto un infarto durante non so come chiamarlo, nemmeno uno sgombero, un tentativo di abbattimento delle case, e da lì il senatore ha detto io mi dimetto.
Però professore, ecco, ci dica questa proposta di legge che giace in Senato del senatore Falanga, primo firmatario.
Falanga fa la stessa parte, cioè se voi trovate una persona che dice io sono a favore dell'abusivismo c'è 1 milione di euro in premio. Quindi,
io la trovo sicura allora.
Quindi Falanga dice che è contro l'abusivismo. In realtà, sfruttando proprio quelle contraddizioni di cui parlava l'avvocato, lui dice guardate, non è più la magistratura, quindi ritorno al concetto proprio del funzionamento dello Stato, che decide chi demolire o no, secondo ovviamente con grano salis e secondo legge fa la magistratura, ma la politica dice quali sono gli ordini di priorità di demolizione dell'abusivismo. Pensate un po',
a quel punto di bloccare tutto.
Ma oltretutto mancano i soldi, questo è un altro degli aspetti
questo
importanti.
Questo è un altro problema.
Cioè, la magistratura
questo è un altro problema non secondario. Professor Berdini, il presidente della Regione Campania De Luca varie volte ha detto anche i materiali di risulta che verrebbero dall'abbattimento di tutte le case abusive. Lui ha usato questa espressione e dice che facciamo? Compriamo un'isola in Grecia e li mandiamo tutti là, sa che De Luca è uno. Cioè, però il problema c'è, perché abbattere, che ne so, migliaia di case, che si fa col materiale di risulta? Non è che uno lo prende e lo butta nella spazzatura.
Sa quanto, come facciamo a chiudere per sempre l'abusivismo? Se davvero abbiamo pochi mesi a disposizione.
Adesso ce lo dice. C'è la ricetta.
Acquisiamo i beni. Facciamo così De Luca è contento, non compra l'isola, non ci mette i soldi suoi, eccetera. Acquisiamo i beni, perché uno dei motivi dell'abusivismo è il fatto che io guadagno sulle spalle della collettività.
Ma mi faccia capire, noi Stato acquisiamo un bene illegale, perché è nato illegale?
È un bene illegale ma sanabile attraverso alcune procedure, no? A questo punto io ho tolto l'acqua dall'acquario. Perché chi faceva il furbo, perché poi comunque ci aveva intestata quella proprietà, illegittima forse, poi vediamo se il notaio stipula, vediamo tutto, però comunque era mia, a quel punto lui non c'ha più nulla in mano. Allora in questo modo in Francia negli anni 20 hanno rotto l'asse dell'abusivismo, quello sì di necessità, siamo alla fine della prima guerra mondiale. L'hanno rotto con questa norma semplicissima, l'acquisizione immediata al patrimonio collettivo.
Io volevo capire una cosa però, è possibile stabilire una connessione diretta tra l'abuso, tra il cemento illegale e quelli che sono i rischi di sicurezza per il territorio? Cioè, c'è un elemento casuale o c'è una connessione diretta secondo lei, professore?
No, c'è una connessione diretta, perché ovviamente chi fa un edificio da cielo a terra, insomma appunto una piccola mansarda, ma chi fa un edificio da cielo a terra è un'impresa che non è collocata nell'albo delle associazioni di categorie, quindi non c'ha certificazione, non usa materiali idonei, non usa manodopera specializzata, e quindi è l'Italia nera, è l'Italia che deve scomparire. Guardate, se facciamo scomparire l'abusivismo è l'Italia che forse volta un po' pagina e dice vabbè, non dobbiamo fare i furbi. disturbi, dobbiamo far funzionare l'amministrazione pubblica, guarda, e lo Stato.
Lei ci, così ci spoilera una delle nostre campagne che vogliamo lanciare da oggi più avanti, sì, dopo le 10, deburbizziamoci, sì, lanceremo una grande
non
campagna.
Non hai resistito, l'hai già detto.
Ha fatto l'assist il professor Berlotti. No, tra l'altro vogliamo ricordare una cosa, io non l'ho detto, ma c'è un numero di telefono per chi vuole chiamare, 800 24 00 24, è il solito, oppure potete scriverci anche una mail a funamboli@radio24.it. Avvocato Scafetta, ci vuole concludere la questione, perché un ascoltatore via WhatsApp ci dice: ma come, gli è arrivata a chiedere il sindaco, mi ha detto che poi fai ricorso al TAR, non c'è già materiale per denunciare una decisione del genere, se le viene un cliente ovviamente a dire così?
Allora, esiste il materiale per denunciarlo, il problema però va sempre a monte, perché quando tu fai una denuncia, quindi dal punto di vista penale, perché noi dobbiamo distinguere l'abusivismo dal punto di vista penale e amministrativo. Penale, e quindi alla gente poco importa, perché io patteggio, perché sono reati che si possono patteggiare, quindi il problema non si pone. Quindi col patteggiamento tu non hai risolto il problema dell'abusivismo edilizio, perché io pago, ho patteggiato e quindi non mi faccio il processo. E questo è il penale. Dal punto di vista amministrativo, come diceva il professor Berdini giustamente, bisognerebbe valutare un discorso di acquisizione al patrimonio comunale. Io mi sono trovata per esempio in situazioni molto numerose relative ai castelli romani, dove comunque ci sono state svariate possibilità di acquisizione al patrimonio del comune, ma non è stato fatto nulla. Quindi si diceva: va bene, allora c'è l'ordine di demolizione, il comune non ha i soldi per pagare la demolizione.
E questo è un classico. Guardi che però, avvocato, e non vogliamo tornare a quest'estate, l'abbiamo solo accennato, il sindaco ex di Licata, colui che è finito sotto scorta, minacciato, ha detto al procuratore, che gli ha detto: questi sono i soldi, ha iniziato ad abbattere le case, è stato minacciato, ha subito attentati ed è stato sfiduciato dal proprio consiglio comunale. Quindi chi vuole lo può fare. No?
Noi non dimentichiamoci che ci fu proprio il sindaco di Pollica, nel Salernitano, che nel 2010 è stato assassinato per questa ragione, quindi purtroppo la situazione è quella che è.
Beh, chiaro, ci vogliono dei coraggiosi.
Oltretutto, avvocato, lei mi conferma il fatto che c'è una bizzarra anomalia, che l'abuso di necessità cosiddetto viene fatto per lo più in luoghi che invece hanno il vincolo paesaggistico e sono luoghi di straordinaria bellezza naturale. Perché
avere una villa nel parco dove è vietato,
la
è
necessità
bello, no?
È poi affittarlo bene o avere una straordinaria vista davanti, no? C'è anche questo.
Ma immaginiamo tutte quelle case che a vista d'occhio si vedono sul Vesuvio.
Lì c'è un'altra questione.
Le costruzioni che vanno sempre più sopra verso il cratere.
Esatto.
E chissà perché, ma ogni anno aumentano. Quindi io sono assolutamente contrario all'abuso di necessità.
Però diciamo, lei si è specializzata nel dare le consulenze giuste a chi ha una difficoltà con la legalità e con lo Stato, a dire: guarda, ti aiuto io, faccio l'avvocato. Però guardi, professor Berdini, c'è qua Veronica Gentili che non si tiene, lei è di Roma.
Scusatemi.
Quindi se non le fa una domanda sul assessorato a Roma.
Non vorrei, ma lei capisce, professore, già sono qui fuori sede, mi hanno portato nella nebbia. Ma professore, adesso che è passato il tempo, no? Mi dica un po', ma che è successo con la Raggi?
Dai, ce lo dica, su.
Adesso è passato il tempo, si sa, no? A bocce ferme.
Sì, le bocce si stanno fermando.
Si sono fermate.
Quindi questa è una piccola informazione che vi do, nel senso che l'esperienza va rimessa in linea. Quindi sto ragionando, sto scrivendo un libro. Cioè, che succede?
Sta scrivendo un libro su questa vicenda?
Sulla mia città, perché questa città merita molto di più di quello che sperava la città quando ha votato per 5 Stelle. Cioè, chi ha votato in 5 Stelle, pensate che in alcune periferie d'Aosta hanno preso il 70%.
Quindi è un po' deluso, insomma, da questa esperienza.
Certo, perché bisognava dare il senso proprio del cambiamento. Allora non si fa il senso del cambiamento instaurando l'ennesima trattativa per fare lo stadio. Sì, forse togliamo 100.000 metri cubi, che sono l'Hilton, diceva Antonio Cederna, e quindi... Non si fa, uno deve essere rigoroso.
La più sentita la Raggi? No, immagino di no. La più sentita?
No, certo. No.
Ma quello sgradevole episodio con cui avete concluso la vostra collaborazione, no? In realtà me lo dica adesso, me lo confidi a me che siamo soli.
E
è stato veramente
nessuno.
Un giornalista troppo pedante e zelante che l'ha messa in croce, come si dice? Lei era saturo?
No, è stato Mascalzone, non lo chiamate giornalista, io l'ho chiamato più volte Mascalzone, perché non si fa. Cioè, lui aveva il telefonino che io non so usare come registratore, quindi lui non ha detto che registrava, quindi lui non è un giornalista, lui è un delinquente, che è un'altra categoria della vita.
Ha fatto leva sulle sue deficienze tecnologiche per estorcerle una confessione.
Diciamo così.
Va bene. Professor Berdini, noi la ringraziamo.
Grazie
Paolo
mille.
Berdini, così come ringraziamo l'avvocato Michela Scafetta, i nostri primi due funamboli, e funambola anche la nostra responsabile dei programmi, Alessandra Scafetta.